Allora, buonasera, io mi chiamo Massimo Turchetta e sono capo dell'edizione Mondadori e in quanto responsabile dell'edizione Mondadori volevo ringraziare tutti voi che siete qua a nome dell'editore, a nome di Mondadori, ringraziare il Centro Culturale di Milano che ci ha aiutato, che ha collaborato con noi per l'organizzazione di questa serata, ringraziare Alessandro Piperno che ha accettato di essere l'interlocutore di David Grossman questa sera e ovviamente David per essere qua e per averci aiutato. David in maniera particolare perché ha permesso che l'Italia fosse il primo paese dopo l'edizione israeliana, in lingua ebraica, a pubblicare il libro all'estero, quindi questa è la prima edizione nel mondo. E a David anche per qualcos'altro, è da oltre 20 anni che Mondadori pubblica i libri di Grossman, personalmente lo conosco da 18 anni, la prima volta ci siamo conosciuti a casa sua in Israele, e in qualche modo, fatemi solo dire una parola, poi non vi annoio più, in qualche modo il lavoro editoriale è un lavoro servile nel senso di servizio, è un lavoro che è al servizio dei libri e degli autori, è per to serve and protect in qualche modo, e con David Grossman c'è il miracolo in cui si riesce a servire non soltanto con passione, non soltanto con rabbia, non soltanto a volte con noia, ma tutta la casa editrice, specialmente in quest'ultimo libro, ha servito David Grossman come autore del suo libro con grande amore. Grazie David.
Si sente? Si sente. Allora, buonasera. Cercherò anch'io di mettermi al servizio di David, che ho incontrato per la prima volta in realtà qualche ora fa, per decidere quello di cui avremo parlato. Consentitemi una brevissima introduzione, anche per farvi capire più o meno quello di cui stiamo parlando, anche perché il libro è uscito, credo, in questi giorni, quindi non credo che pochi tra voi avranno avuto tempo, vista la mole tra l'altro, di leggerlo fino in fondo. Posso dirvi questo, che io ritengo che ci sia nell'età di ogni... nella vita di ogni grande lettore, ritengo di essere un grande lettore che legge da sempre, un'età che è intorno ai 18-19 anni, in cui uno che vorrei chiamare l'età dello snobismo, è quell'età in cui una volta che ti sei stufato o ti sembrano non abbastanza sofisticati libri di Flaubert, di Stendhal, eccetera, ti dai a libri un po' più complessi, allora sei drogato dai vari Musil o Herman Brock o che so io. E anch'io passai questa età particolarmente difficile nel quale dovevo nutrirmi solo di letteratura particolarmente sofisticata. Se non che capitò che mi imbattei nel libro dell'epoca un giovane israeliano di cui parlavano come di un nuovo grande scrittore israeliano che si chiamava Vedi la voce amore. Era un libro scritto a metà degli anni Ottanta, che uscì in Italia alla fine degli anni Novanta e che tra l'altro io lessi in edizione economica. E devo dire che quel libro era sorprendentemente adatto alla mia, come dire, condizione di lettore snob, nel senso che veniva perfettamente incontro alle mie esigenze di allora, perché era un libro complesso, meravigliosamente ben scritto, sperimentale, e allo stesso tempo però metteva in scena dei problemi fondamentali per me, che tra l'altro ero di origine ebraica ed ero di terza generazione rispetto alla Shoah, perché metteva in scena questo personaggio, che era il personaggio del piccolo Momi, spero di pronunciarlo bene, il quale doveva, era figlio, un ragazzino israeliano, figlio di ebrei, di deportati che si erano salvati, che doveva sostanzialmente elaborare per interposta persona l'enorme lutto della Shoah, e doveva farlo con persone che sostanzialmente per proteggerlo avevano scelto di mentirli, di nasconderli, di dissimulare, e sostanzialmente la sua vita era la ricerca di quella cosa lì che nessuno nominava in casa. Questa cosa lo portava da adulto in Polonia, questa cosa lo portava a riscoprire le sue origini, a riscoprire la letteratura ebraica, a riscoprire un personaggio fondamentale della letteratura ebraica che è Bruno Schulz. Ebbene, ero assolutamente euforizzato da quella lettura. La vita ha voluto che vent'anni dopo io abbia l'onore di ritrovarmi al fianco di quell'autore straordinario e di dover intervistarlo su un libro che esce e che mi sembra in questo momento e che mi sembra che chiuda idealmente un cerchio aperto vent'anni fa da Vedi alla voce amore. Anzitutto perché nel titolo, come vedete, c'è la parola amore. Ha un cerbiatto, somiglia al mio amore, e soprattutto perché da allora è sicuramente il libro più complesso che Grossman ci abbia presentato. Però allo stesso tempo è come se la mia evoluzione di lettore, che ha superato la fase snob, avesse coinciso con l'evoluzione dello scrittore Grossman, che si è liberato anche lui dal suo snobismo modernista. E ci mette di fronte a un libro che è di una stupenda e anche abbastanza toccante immediatezza. Così come in Vedi alla voce amore, Grossman aveva cercato di parlare del tema fondamentale in quel momento per Israele, cioè dell'elaborazione, del lutto, della Shoah, in questo libro lui tratta un altro tema fondamentale per gli israeliani, e cioè il fatto di dover vivere in un paese in guerra, costantemente in guerra, da sempre, sin dalla fondazione, che è una esperienza che cambia completamente la percezione che uno ha della propria vita. Noi in Occidente, in Italia, in Francia, siamo sostanzialmente abituati a vivere in una condizione completamente differente, in cui la garanzia della nostra sicurezza, della nostra vita è un fatto assodato. In Israele non vivono così, e questo libro dà conto in un modo meraviglioso di questa condizione. Prima di dare la parola a David, vorrei dirvi più o meno il libro di cosa parla. Ci sono tre ragazzi durante la guerra dei sei giorni che vengono rinchiusi, non si sa bene perché, in un reparto medico per una malattia probabilmente infettiva. L'atmosfera è assolutamente fascinosa, ricorda La montagna incantata di Thomas Mann, perché ci sono dei malati che sostanzialmente godono della loro condizione di malati, perché intrecciano delle meravigliose confidenze. Questi tre ragazzi li ritroviamo adulti molti anni dopo, tra loro c'è uno strano ménage à trois che non voglio svelare per non rovinarvi la lettura, e c'è la donna, la protagonista del libro, che ha due figli. Uno di questi figli deve partire per una pericolosa missione in Cisgiordania, in quanto è un giovane militare, e proprio nel momento in cui avrebbe dovuto lasciare il servizio. E la mamma sostanzialmente crede che ha preparato un viaggio con il figlio in Galilea per festeggiare il fatto che il figlio lascia il servizio militare, ma il figlio non lascia il servizio militare e lei sceglie di partire lo stesso per la Galilea per tentare di esorcizzare il pericolo che il figlio non ce la faccia e il figlio non ce la farà. E questa notizia arriva con una discrezione, con una incredibile delicatezza, e la delicatezza e la discrezione rendono il tutto, come dire, ancora più tragico e più drammatico. Quello che voglio dire, e quello che poi voglio chiedere a Davide, è questo. La sensazione è sempre stata questa, per cui la letteratura israeliana forse è la letteratura più importante e più prolifica di questi tempi, che laddove la storia cammina, di solito la letteratura cammina. e che a un israeliano come lui basta nominare le piccole cose per riferirsi immediatamente a un contesto che è talmente drammatico, talmente epico, che acquista una sua dimensione, una sua forza spettacolare. Quello che voglio chiedergli è se, lavorando su questo magnifico romanzo, lui, come è riuscito lui a controllare la storia attraverso la piccola cronaca di piccoli fatti, e allo stesso tempo come è riuscito a entrare in un rapporto così incredibilmente empatico, che tra l'altro è tipico della sua opera, con il personaggio femminile, il protagonista.
It was a twist suddenly in the question. Okay, shalom and good evening to all of you. I thought that in such a novel that tells about the primal things of life, giving birth to a child, raising this child, breastfeeding the child, being attentive to all the most delicate breezes and waves that go in the life, in the mood of this child, I want that the main character will be a woman. You know, maybe I have this strange and twisted image about the difference between men and women as parents. I always feel that the men, even when they are the most devoted parents, somehow they stand out of the window with their elbows on the edge of the window, and they look from the outside in into the house. And therefore it was so essential to have a character, not only a donna, but a donna like my protagonist Ora, who is very much involved, very much exposed to the life of her children, and sometimes without clear border between her and the children, which can make it quite difficult on them.
Innanzitutto, shalom e buonasera a tutti quanti. E vengo alla tua domanda, Alessandro. Penso che per scrivere un romanzo come questo, che affronta le cose più primarie della vita, per esempio il fatto di concepire, partorire un figlio, di allattarlo, di allevarlo, di farlo crescere, e quindi la necessità di prestare attenzione a tutte le più impalpabili brezze e onde che possono percorrere la vita e l'umore di un bambino, per fare un romanzo di questo genere volevo veramente che il mio personaggio principale, che la mia protagonista, fosse una donna. Sai, forse io ho un'immagine un po' particolare, chissà, forse anche un po' distorta, della differenza che esiste fra le donne e gli uomini in quanto genitori di figli. Ma io questa differenza ce la vedo, e la vedo in questi termini. Ho sempre avuto la sensazione che i genitori maschi, gli uomini, quando sono padri di figli, anche se sono i più attenti, i più dediti alla cura del proprio figlio, conservano sempre l'atteggiamento di chi sta fuori dalla finestra con le braccia appoggiate al davanzale e guarda dentro, qualcuno che guarda dentro dall'esterno. E allora ho voluto veramente che questo personaggio non solo fosse una donna, ma una donna come la mia Ora, una donna come la mia protagonista, una donna fatta così, cioè una donna completamente autoinvestita e partecipe e dedita, coinvolta nella vita dei suoi figli, fino al punto che quasi sfumano i confini tra lei stessa e la sua vita stessa e la vita dei figli, cosa che a volte per un figlio può risultare alquanto difficile.
Visto che stiamo parlando di famiglia, diciamo che se uno interrogo dal re a certi orrendi rotocalchi, si ha sempre la sensazione che in realtà le famiglie non esistono più, nel senso che l'individuo sembra completamente solo, almeno da questi rotocalchi, in mezzo a una massa di persone estranee, e che le complicazioni delle famiglie moderne, in fondo anche tu metti in scena una famiglia nella quale c'è una forte complicazione, un divorzio, un uomo che è il vero padre, via dicendo, che la famiglia si sia completamente disintegrata al punto quasi da non essere più un'entità. Sì, è il caso però che io ho la sensazione che a dar retta, diciamo, al sismografo della letteratura degli ultimi anni, le cose stiano in un senso completamente opposto. Se devo pensare agli ultimi grandi romanzi usciti in questi tempi, di cui si è parlato, che sono diventati dei classici che appena sono usciti, penso a libri come Pastorella americana di Philip Roth o Una storia di amore di tenebra di Amos Oz o A Esperienza di Martin Amis o Alle correzioni di Jonathan Franzen, e mi pare che questo tuo libro, cioè un libro in cui un'esperienza di una piccola famiglia diventa l'esperienza di un intero paese e in fondo l'esperienza umana in generale, sia in realtà qualcosa di così forte e emblematico, come dire, da farmi pensare che in realtà non si possa fare altro che romanzi di famiglia, che il romanzo di famiglia, che sembra la cosa più vecchia del mondo, invece sia la più nuova, e che in qualche misura la tua opera sia tutta un grande romanzo di famiglia. Che ne pensi?
I agree with you. I think that even though in reality we see so many families disintegrate and takes on another new form, there is so much power still to the traditional way of a family, and writers are so fascinated by that since the days of the Bible. You know, the Bible, especially the book of Genesis, but also other books, Kings, the King's book, are almost obsessed with families and all the archetypical relationship and personalities you can find there in the Bible. And for me, and not only for me, for so many other writers, the family is the greatest human drama. It is so loaded. It is so rich. So many nuances are vibrating all the time between the members of the family, when they like each other, when they love each other, and even when they disgust each other. It's always there. It's so primal, those nuances. You look at you know, a father and a mother and a child, and you see how in the very face or character of this child, he sometimes brings to the light the hidden similarities between the two parents that the parents even were not aware of. Or sometimes you can see how a child, by his very personality, is a battlefield between the two parents. And in this book, the family that I portray here is really not a normal, standard family. But nevertheless, I think the bonds that tie them together and the need to have the family as a kind of protection against the cruelty of the outer world, that's what creates this drama. And if I may go for a second to a part of your first question, I wrote this book because I wanted to find a way in which I can integrate this huge drama of a small one family and the bigger drama of our reality in Israel. It was so challenging for me to try to portray how our reality, the harsh, the threatening reality, how it affects the tender and the delicate vibrations within the family, how sometimes it intoxicates the intimacy between people, how fear makes your love to your precious ones a very acute love, as if, you know, we are all living there on borrowed time. This is something that I think very much characterizes Israel in general. You know, this familial feeling that sometimes is very reassuring and sometimes is unbearable. Yes, because you feel so much exposed, because your inner codes are so decodable and exposed to other people. But for me, it's also the attraction of Israel is a place that I can understand, the only place that I can understand as I understand my family. I'm sorry for that. May I ask if you can lower a little the light so I will really believe that
se
there are people there?
Yeah? Abbassare un po' la luce così David vede che veramente c'è seduto qualcuno in platea.
Okay.
Sono d'accordo con te, Alessandro, sono d'accordo con le tue considerazioni sulla famiglia. Io penso che anche se la realtà di oggi ci dice e ci parla di tante famiglie che si spaccano, si disintegrano, quantomeno assumono delle forme nuove, ancora la famiglia occupa un ruolo così importante, la famiglia di forma tradizionale ha una tale forza ai nostri occhi, e noi scrittori ne siamo tanto affascinati. Ne siamo affascinati credo fino dai tempi della Bibbia, si pensi al libro della Genesi come prima cosa, ma anche al libro dei Re e forse a altri. Io direi che siamo persino noi scrittori ossessionati dalla famiglia, perché là dentro ci troviamo e ci ritroviamo ogni volta tutti gli archetipi dei rapporti tra le persone che abbiamo letto o nella Bibbia, quindi qualche cosa che è una lunghissima storia, una lunghissima tradizione per me e per tanti altri scrittori come me. La famiglia continua a essere, come dire, il luogo del più grande dramma del genere umano, perché è così carica di rapporti, di intersezioni, così ricca. Ci sono dentro una famiglia tante sfumature che vibrano insieme fra i suoi membri, sia quando questi si vogliono bene, si amano, si stimano, si rispettano, sia anche quando si disgustano, perché anche questo può succedere. Insomma, è un luogo di rapporti talmente primigeni e primari, questa famiglia. Basti vedere, per esempio, prendiamo la famiglia normale, madre, padre, uno o due figli, talvolta, se tu osservi bene nel volto di un figlio, ti accorgi che la sua stessa espressione getta luce su delle similitudini, delle affinità, delle somiglianze fra i suoi genitori, celate, nascoste, che neanche loro stessi erano capaci di vedere. E per la sua personalità un figlio o un bambino può addirittura diventare una sorta di campo di battaglia tra i suoi genitori, e questo purtroppo lo vediamo molto, molto spesso. Ora, la famiglia di cui parlo io nel mio romanzo forse non sarà proprio la famiglia tipica, la famiglia standard della famiglia quotidiana, e tuttavia anche per lei valgono le cose che sto dicendo, le considerazioni che sto facendo. Dentro ci sono gli stessi tipi di legami che legano, che vincolano i suoi componenti fra di loro, e si avverte così forte, così penetrante il bisogno di trovare una protezione contro la realtà del mondo esterno. È questo che io ho cercato e ho trovato nella famiglia che rappresento, questo dramma qui. E anzi, credo proprio di aver scritto questo libro per cercare di trovare il modo di integrare questo quadro di una, diciamo, normale, o comunque di una piccola, singola, unica famiglia, nel quadro del più vasto dramma che è quello che contraddistingue la nostra realtà in Israele. Ho cercato di far vedere nei minimi dettagli in che maniera e fino a che punto la dura, la difficile, la travagliata realtà del nostro paese abbia un impatto, abbia un effetto sulle vibrazioni più tenere, più delicate che vivono, che respirano dentro una famiglia. tanto che a volte la realtà così difficile che noi ci troviamo a vivere avvelena l'intimità delle famiglie, e tanto che la paura che percorre la nostra società fa dell'amore dei genitori per i figli un amore in forma acuta e fa sentire a tutti i componenti della famiglia, tutti, nessuno escluso, che, come dire, vivono un tempo che non appartiene loro, che i loro giorni sono addirittura contati. E questo caratterizza queste dimensioni, questi aspetti della vita di una famiglia, e il rapporto col dramma più ampio sono quello che caratterizza, secondo me, la situazione di Israele in generale. È per questo che io ho cercato di allargare il contesto familiare a tutta la situazione del paese. Lo conosco molto bene, io stesso. È molto familiare quella sensazione di bisogno di rassicurarsi e proteggersi a vicenda, che però a volte può riuscire addirittura insopportabile, per quanto è acuto, per quanto ci preme da dentro. E ho cercato di mettere in luce, di esporre quelli che sono i codici interni di queste dinamiche familiari. Ma chiaramente nel mio libro ho anche cercato di ridire ancora una volta la mia attrazione, il mio legame con Israele, che è forse, posso dire, l'unico posto che capisco, e lo capisco così come capisco la mia famiglia.
Diciamo che questo libro, così come direi gli ultimi libri di Groh, sia proprio questa straordinaria intimità domestica che è costantemente assediata da qualcosa di lontano e inquietante, che è naturalmente la paura. Direi che qui la paura viene nominata, in altri romanzi precedenti viene soltanto, è una paura implicita. Direi che è la paura che il lettore sente quando apre un libro di Grossman. Mi sono sempre chiesto come Grossman e altri suoi illustri colleghi israeliani riescano a dare alla pagina, me lo chiedo direi da chi fa, anche se molto più modestamente, lo stesso mestiere, come riesca a dare questa freschezza e questa immediatezza alla pagina. Io devo dire che non so l'ebraico, purtroppo, e credo che la maggior parte di noi in questa sala non sappia l'ebraico, tranne, immagino, alcune virtuose eccezioni. Però credo che ci sia qualcosa, e qui voglio che David mi aiuti, credo che ci sia qualcosa di intrinseco nell'ebraico. Perché se penso al fatto che si tratta di una lingua che ha la fortuna di essere allo stesso tempo antichissima e nuovissima, mi rendo conto che tutte le difficoltà che uno scrittore non israeliano, che non parla quella lingua lì, incontra nel doversi confrontare con una pesantissima tradizione che fa sì che noi dobbiamo perderci in un milione di fuochi d'artificio per non assomigliare ai nostri più grandi predecessori, e che invece qui c'è, come dire, questa angoscia di influenza non esiste, perché loro possono abbandonarsi direttamente alla descrizione, direi quasi ingenua, impresa diretta dalla realtà. Capisco che loro hanno un dono di cui noi non possiamo assolutamente godere. Ma la cosa, direi, impressionante, anche perché prima David mi chiedeva parlavamo di questa traduzione, delle sue traduzioni, è che in uno strano miracolo che non ho ancora saputo decodificare, questa freschezza e questa immediatezza resiste anche nella traduzione. Cioè quella immediatezza e quella freschezza che io non so creare con l'italiano, sebbene lo parli, viene ricreato dai traduttori di Grossman. Evidentemente esiste, come dire, un'anima nella pagina di Grossman che è anche precedente all'ebraico stesso. Insomma, è una cosa che mi interessa sapere. Tra l'altro David avrebbe desiderato leggere un pezzo per farci sentire il calore di questa lingua, insomma. No, volevo dirti un'ultima cosa, scusami, e cioè che una volta ho visto Aaron Apfel che mi ha detto che la lingua ebraica gli ha insegnato a essere parco con le parole, perché lui ha imparato l'ebraico da grande. Questa parsimonia probabilmente tu l'hai incontrata sin dal principio, avendo direttamente imparato l'ebraico, è vero?
Yeah. I was born with it and part of the spirit of this book is not to spare words deliberately, because I feel that living in our reality under all these pressures, in a way it narrows our language. Maybe it's very natural that someone who lives in such traumatic circumstances does not want to articulate his situation in high resolution. So the language narrows gradually, and you feel it also in the literature of the younger generation in Israel. And when I wrote the story, which for me was in many ways a renewal of my contract with the country, a contract that I felt had been violated, but not by me, more by the country itself, by the politics. Part of the renewal of the contract was to rename things again with the most nuanced and sensual language that I can use, and to give names to everything, to the landscape of the Galilee, to the flowers, to the trees, to the different colors of the sky in different time of the day. And I think that part of the, may I say, warm welcoming to the book in Israel is the feeling that through the reading of the book, people are able to regain something that they lost regarding their attitude towards Israel. Okay.
Ci sono nato, e forse anche con quella parsimonia di cui parlavi citando Apfelfeld, però in parte lo spirito di questo mio ultimo libro è invece quello di non risparmiare le parole, e l'ho fatto intenzionalmente e spiego perché. Noi che viviamo, noi israeliani che viviamo in questa realtà di questo paese sotto una pressione così forte e così continua, subiamo un effetto, una conseguenza di questo dato, e cioè che questa situazione restringe anche la nostra espressione linguistica, fa male anche alla lingua. Sarà anche un fatto naturale, il fatto che chi si trova a vivere delle circostanze in una situazione traumatica in fondo non ha poi tanta voglia di articolarla, di esprimerla, come dire, ad alta risoluzione, fin nei minimi dettagli che la lingua ti consente. Ecco che però per effetto di queste circostanze allora il linguaggio si impoverisce, gli orizzonti linguistici si restringono, e questo credo forse lo troviamo anche, lo riscontriamo forse nei miei colleghi più giovani, nei narratori dell'ultima generazione israeliana. Allora, uno degli obiettivi che io ho cercato di perseguire con questo libro era, mettiamola così, rinnovare il mio contratto con il mio paese, un contratto che era stato rotto, non da me, devo dire, forse piuttosto dal mio paese e da certe sue evoluzioni politiche. E allora, nel quadro di questo tentativo da parte mia di rinnovare questo contratto, questo patto con Israele, io ho cercato di ricominciare a dare un nome alle cose, ricorrendo a tutte le più sottili, sensuali sfumature possibili di questa lingua dentro la quale sono nato. Rinominare, ridare un nome a tutto, qualsiasi cosa, i paesaggi della Galilea e anche le varie specie di fiori e d'alberi o le diverse sfumature che assume il colore del cielo a seconda dell'ora del giorno. Ecco, questo è un atto di rinnovo di un contratto. Se posso permettermi di accennare al fatto, alla calorosa accoglienza che ha ricevuto questo mio libro in Israele, credo che parte di questo calore, di questo favore con cui è stato accolto, dipenda proprio dalla sensazione che hanno avuto, come mi sembra, i miei lettori, che leggendo questo libro si possa forse riconquistare qualche cosa che si era perduto nell'atteggiamento, credo, dei miei lettori nei confronti proprio del paese che è Israele.
You know, I think that if Abraham the patriarch Abraham Avinu was to sit with us to the dinner table, he probably could have understood at least half of the conversation of my 16 years old daughter. I regard it as a miracle.
Sai, se Abraham Avinu, il patriarca Abramo, fosse stato seduto durante le nostre cene familiari a tavola con noi, avrebbe capito, credo, il 50% anche delle conversazioni di quello che diceva mia figlia di 16 anni. Non pensi che sia un miracolo questo?
Assolutamente. I will read for a minute in the Hebrew, so you will get, you know, the flavor of this language. It describes the first time when Orah, the main protagonist, Orah in Hebrew is Luce, yes, it's not now, not this time, okay, I say Orah. And it, you know, Alessandro told you that on her way to the Galilee, she sweeps with her, she takes with her Abram, who was the love of her life. And together they go and talk and walk. It's a walkie-talkie book. This describes the first moment in which they reach, it's not a river because we don't really have rivers in Israel, it's a small spring in the Galilee, and she goes into the water. Will you just translate that and then I read.
Tanto per darvi un assaggio di quello che è il sapore della lingua ebraica, leggerò per un minuto un passo dal mio libro. L'ha già detto, lo accennava Alessandro, c'è un personaggio, il personaggio principale che è Ora, che non è la signora Ora o adesso, ma è Luce, vuol dire luce in ebraico, che parte per la Galilea per l'appunto e si porta dietro, ma si trascina dietro Avram, un altro dei personaggi. Avram è stato il grande amore della sua vita, e fanno questo viaggio, questa camminata, che è una camminata chiacchierata, il che fa del mio libro un libro walkie talkie, e quindi descrivo e leggo il primo momento in cui arrivano a questo piccolo corso d'acqua. Non si può parlare di fiumi veri e propri in Israele, un piccolo corso d'acqua.
רגליה גיששו בין אבנים וסחופת נחל, ועצות חלקלקות ריחפו סביב קרסוליה. מדי פעם לפתו אצבעות רגליה אבן קטנה, חלוק נחל, בוחנות, משערות השערות, מסיקות מסקנות, ברגש דגיגי קדמון פרקס בחוט שדרתה. ענף דק וארוך אשר צף לידה, סמוך לפני המים, התפתל פתאום בצליפה והחליק ממנה והלאה. רסיסי מים הורבצו בלי הרף אל זגוגיות המשקפיים שלה, וכבר נואשה מלנקות אותן. מדי פעם רחנה והטבילה במים את זרועה השמאלית הנפוחה, והתענגה על ההקלה בכאב. מאחוריה נכנס אברהם למים, והיא שמעה את ענקת ההפתעה הכאובה שלו כשהמים חיתלו אותו בצינתם. היא התקדמה, וכבר הייתה באמצע האפיק. מים רבים זרמו והתפלגו סביב גופה וליחחו את ירחיה ומפניה. שמש מתונה חיממה את פניה. ומרחב של זהורים כחולים וירוקים ריצב בעיניה ובטיפות שעל משקפיה. וטוב היה לה לעמוד כך בבואת הרגע השקוף. Hi. I think it's the right moment to deeply thank Alessandra Shomroni, my translator, who really did miraculous.
Per ringraziare Alessandra Shomroni, la mia traduttrice dall'ebraico in italiano, che ha realizzato qui un vero miracolo.
This is another miracle. Yes, Marina Astrologo.
Allora, insomma, avete sentito, anche se purtroppo non abbiamo capito nella maggior parte di una lettera, avete sentito quale straordinaria capacità evocativa abbia questa lingua. Dicevo che prima che si respira qualcosa di antico, di levantino, da vicolo di Gerusalemme ogni volta che senti questa lingua all'opera, insomma. E io vorrei continuare a parlare di questo, e diciamo che il passo che ci hai letto ci dà l'agio di continuare su questo discorso. E nel tuo libro Qualcuno con cui correre, quel libro lì inizia con un giovane che insegue un cane e che improvvisamente si perde in una serie di avventure picaresche. Questa cosa mi ha fatto pensare a forse il racconto più famoso della storia della letteratura israeliana, che è Il cane randagio di Agnon, la storia di un cane, Balak, che gira per le vie di Gerusalemme e che ha uno sguardo allo stesso tempo stupito e di grandissima travolgente ironia, mescolato a un certo sentimento di paura. Come tutti i cani randagi, ha paura della violenza in cui potrebbe incorrere, ma allo stesso tempo è attratto vitalisticamente dalla realtà, cerca il cibo, assapora, sembra quasi una prefigurazione di un cane di Walt Disney, tanto è meraviglioso. Ecco, pensando alla tua narrativa, pensando a questa voce speciale che hai, mi viene in mente che in qualche misura tu ti comporti con la realtà come Balak, e cioè che hai una curiosità morbosa nei confronti della realtà, ma allo stesso tempo un certo spavento, e che riesci con il tuo orecchio fino a riprodurre questa straordinaria polifonia, che è una tua caratteristica, ma che è una caratteristica di tutta la letteratura israeliana. Penso al tuo collega Yoshua, che in questo è un maestro altrettanto. Che mi dici?
My life is a dog.
Allora, parliamo della mia vita da cane.
First of all, my very good friend Avram Yoshua, who is called in Israel Bully, he all the time, when he speaks about Agnon, our great, great maestro, he sighs and he says, you know, our generation, the generation of him and of Amos Oz, we absorbed all the blow, the enormous presence of Agnon, and we served it from you, from my generation. And he's right, because I am much less influenced by Agnon as the generation of Joshua and Amos Oz.
Prima di tutto voglio dire che il mio grande amico Abraham Yoshua, che in Israele è meglio noto con il soprannome di Bully, ogni volta che parla di Agnon, che è il nostro maestro, il maestro grande di tutti noi, prima sospira e poi dice: voi ve lo siete risparmiati l'impatto di Agnon, ce lo siamo preso addosso noi, intende Bully, intende lui e Amos Oz, che sono di una generazione precedente, e a voi ve l'abbiamo risparmiato. E in questo senso ha ragione Alessandro Yoshua, perché io, per parlare di me, sono molto meno influenzato da Agnon di quanto non lo siano stati appunto loro due, Amos Oz e Yoshua.
I cannot say I'm frightened by reality, but I know that my way to approach reality in the most simple way is to write this reality. This is the only way I can really understand what happens. More than that, it's the only way for me to make the chaotic life around me reasonable in a way. You know, so much of the reality around me is created by people who are totally irrelevant for me. People with whom I wouldn't like even to have a cup of coffee, and yet they dictate my destiny. It applies to everyone, I think, in every country. So much of our life is imprinted by irrelevancies, by indifference, by cruelty, by elements and people who are dehumanizing us in very, in many and very cunning ways they do it. When I write, nothing is irrelevant. Nothing is irrelevant. Everything is loaded with some significance. Everything is a clue. There is no trivial event and there is no trivial human being. Not at all. And there are so many things that happened and happened to me in my life that I feel I just do not understand them. I don't have the ability to contain them. And only when I will write about them, then I will understand. And when I talk like that, I mean life of a family or the life of a country. Love, sex, jealousy, fear, all these big things. I feel that only once I articulated it in a form of a story, a fantasy, but it's very real fantasy, because my fantasies are always made of very concrete materials of life. Only then I feel that I understood, and I already know there will be so many things in this life that I will not understand. The big important things of life I will not understand because I won't have time to write about. I won't have time to make it mine. I think this is the thing, you know. If I write about something, suddenly I make it mine, and then I do not feel a foreigner in this world or in this life. I think, you know, after a very long answer, this is the answer. You know, when I write, I'm at home. Okay, put it very simply.
Non so se si può dire che io sono spaventato dalla realtà come quel cane randagio che corre per le strade di Gerusalemme. Quello che so è che il mio modo di accostarmi a questa realtà e di affrontarla è sempre uno solo: scrivere. È l'unico modo di capire quello che succede attorno a me, e dico di più, è l'unico modo di rendere un po' ragionevole, un po' comprensibile la vita caotica che si svolge attorno a me. Non è vero questo di tutti noi, forse, che tanta parte della nostra realtà, tanta parte della nostra vita reca l'impronta, è plasmata, è influenzata da persone che, insomma, magari potremmo andarci a prendere un caffè assieme, ma che fondamentalmente sono abbastanza irrilevanti. Non è così vero che la nostra vita reca l'impronta forte dell'irrilevanza, dell'indifferenza, della crudeltà, di elementi e di persone che sono disumanizzanti, e quanti modi diversi e scaltri hanno di lasciare la loro orma sulla nostra vita. Quando scrivo, e solo quando scrivo, nulla è più irrilevante per me, nulla è più indifferente, tutto è carico di significato, tutto è un indizio che mi può servire alla comprensione di ciò che mi circonda. E tante cose mi succedono e mi sono successe nella vita, e ho sempre la sensazione che non le posso capire se non le posso prima scrivere, che l'unica via che ho per comprenderle, cioè per tenerle tutte dentro di me, è quella di scrivere. E dunque parlo della vita di una famiglia, parlo della vita di un paese, dell'amore, del sesso, della gelosia, della paura, di tutti i grandi temi che travagliano, che lavorano dentro gli esseri umani. Io sento che quando riesco ad articolarli sotto forma di una storia, quindi una storia che parto della mia fantasia, ma tu sai che io parto sempre da materiali molto concreti, allora e solo allora riuscirò a capirli. E tante cose della mia vita, tante cose grandi della vita in generale, temo che non riuscirò a capirle, a meno che non abbia il tempo e la possibilità di scriverle. Soltanto quando scrivo qualcosa riesco a farlo mio e quindi a non sentirmi un estraneo o uno straniero dentro questa vita. Allora vengo alla risposta alla tua domanda, che sarà molto breve. Quando scrivo io mi sento a casa.
Diciamo che io ho ancora diverse domande e una sicuramente voglio farla a David, perché la sua risposta sembra quasi reclamarla. E poi decidiamo se continuare o meno, perché non volevamo allungarci troppo, vogliamo dare lo spazio a voi di fare alcune domande se ne avete voglia, naturalmente. Adesso io ti faccio questa domanda, poi decidiamo dopo se è l'ultima o no. Allora, questa cosa che hai detto alla fine è particolarmente significativa, cioè da una parte c'è la letteratura, mi sembra di capire, dove l'irrilevante è abolito, dall'altra parte c'è la vita che è formata sostanzialmente da cose irrilevanti che attendono solo di essere trasfigurate. C'è un libro fondamentale della storia della letteratura mondiale, ma ebraica segnatamente, che è Le botteghe color cannella, di Bruno Schulz. Questo libro di Schulz è un libro assolutamente mitico, per una ragione forse molto simile a quella che tu stavi dicendo, e cioè perché è il libro nel quale Schulz oppone il mito di un'infanzia reinventata all'incubo della storia, sostanzialmente. Ed è interessante perché questo autore tu lo hai inseguito sotto mentite spoglie nel tuo primo libro importante, che Vedi la voce amore. Ed è interessante perché Bruno Schulz è diventato una specie di scrittore ombra di tutti i grandi scrittori ebrei della tua generazione o anche della generazione precedente. C'è un libro bellissimo di Philip Roth che si chiama L'orgia di Praga, nel quale riracconta la storia di Bruno Schulz. C'è Isaac Singer che diceva che Schulz era forse più grande di Kafka. Tu ne hai fatto il protagonista di un tuo libro e via dicendo. La cosa interessante per cui credo che un romanziere così incredibilmente difficile come Bruno Schulz è diventato un mito per tutti noi sta nel fatto che fondamentalmente la sua morte, che è stata una morte tragica e beffarda, un soldato nazista gli sparò in testa per una ripicca stupida, si è intrecciata in un modo assolutamente terribile e commovente con la sua vicenda privata. Ecco, con la massima delicatezza del mondo vorrei dire che qualcosa di analogo succede in questo libro, nel tuo libro, e che io vorrei chiederti conto in qualche misura dell'intreccio che esiste nella tua opera di scrittore da sempre tra l'esistenza, appunto, e la letteratura, come se è vero che una è un luogo di rilevanza e l'altra è un luogo di cose rilevanti, però, come dire, l'una non esiste senza l'altra.
May I talk about Bruno Schulz first?
Possiamo cominciare col parlare di Bruno Schulz?
I didn't know Bruno Schulz until I was, I think 28. I published my first novel in Israel, and you know how it's called, Il Sorriso del Capricorno. And When there is a new writer in town, it's like when there is a new baby in the family. You know, they both come from the unknown, and the family wants to make them belong, to understand them. So all the people bent over the cradle, and they look at the baby and they say, he has the nose of Uncle Moshe and the chin of Auntie Gluma. And now he's understandable, you know, he belongs to us. It's the same with the literary baby, you know. When you are a new writer, everyone will tell you by whom you were inspired, from whom you stole. They tell you very bluntly, and I must say frankly that whenever I was told that I was inspired by this and that writer or stole from this and that writer, I went and read them for the first time, and my critics were right. You know, I really was influenced by these people. How it goes.
Sai che succede? Io ho incontrato, ho conosciuto il libro di Bruno Schulz soltanto quando avevo ormai già 28 anni, avevo già pubblicato in Israele il mio primo romanzo, Il sorriso del Capricorno. E quando arriva sulla scena un nuovo scrittore è come quando un bimbo nuovo arriva in una famiglia. Chi è questo sconosciuto? La famiglia vuole capire, vuole sentire un senso di appartenenza, e allora tutti i membri della famiglia si chinano sulla culla, cominciano a esaminare il neonato. Guarda, ha il naso di zio Moshe, ha il mento di zia Bluma, eh? E solo così i familiari riescono a capire questo esserino nuovo e a trovare un senso di appartenenza, per l'appunto. Lo stesso avviene per i neonati della letteratura. Spunta un nuovo scrittore, come era successo a me, e tutti cominciano a dire: ma da chi ti sei ispirato? Oppure da chi pensi, chi sono i tuoi maestri, chi sono i tuoi antecedenti, i modelli letterari, o da chi hai plagiato? Delle volte le domande sono anche sfacciate. E devo dire sinceramente che quando qualcuno, recensendo il mio libro, ha scritto, ha cominciato a fare l'analisi, a chiedersi, a proporre che io mi fossi stato ispirato da questo piuttosto che da quello, che avessi preso da questo piuttosto che da quello, io ho dovuto ammettere che quei critici avevano veramente ragione, io che li stavo sentendo per la prima volta parlare di quegli scrittori da cui si sosteneva che fossi stato influenzato, sono corso a leggermeli e ho verificato che effettivamente era proprio così.
One day a person called me and he said he read the novel, the Smile of the Lamb, and he said, "You are of course very influenced by Bruno Schulz." I was young, I was very polite then, I didn't want to quarrel. I said, "Yes, maybe." At this evening, I told the anecdote at the House of Friends, and they said, "We have the book in Hebrew, the book of Bruno Schulz, the cinnamon story." Yeah. And I started to read it, and I was taken. I read it as someone reads a letter from a brother, a big brother that he never knew existed, but his existence now changed my life. And you know, in every sentence of Bruno Schulz, there is such an explosion of life, of vitality, of imagination. There are so many layers of reality in every phrase of this. And I read it in one take, and then I got to the epilogue written by the Israeli translator, and there it was the description of how Bruno Schulz was killed. When the Nazis invaded Drohobych's hometown, he became a kind of a slave of one Nazi commander. And this Nazi commander had a quarrel about money with another Nazi commander. So one day, the other one met Bruno Schulz on the street, and he pulled his gun, shot him dead, and he came to the employer of Bruno Schulz, and he told him, "I killed your Jew." "Very well," said the employer, "now I will kill your Jew." And I remember it very physically. I closed the book, I went out of home, and for several hours I wandered in a field near my home in Jerusalem. I didn't want to see anybody, I didn't want to go back home, I didn't want, really, I felt I don't want to live in such a world that allows things like that to happen, that creates a language that allows such terrible phrases. And I think that in this very moment, Vedi Alla Voce Amore was born. I felt, and I remember I said it later to my wife, I want to write a book that would shiver on the shelf, that would have, you know, the vitality of 1 second of a human being's life. And in this book, I also took a revenge, a literary revenge of this terrible death, of this unbearable contradiction between the richness and the multi-layeredness of Bruno Schulze's writing and this deadly Nazi equation, I killed your Jew, very well, I killed your Jew, as if people are dispensable, as if people are part of the machine.
Un giorno mi chiama un tizio e mi dice di aver letto il mio libro appena uscito e mi dice: naturalmente sei stato molto influenzato da Bruno Schulz. E io ero ancora giovane, volevo comportarmi bene, fare la personcina ben educata, non sollevare questioni, e quindi ho detto: ah, sì, forse già. E quella stessa sera racconto questo aneddoto, ero in casa, a cena in casa di amici, racconto l'aneddoto di questa telefonata e loro mi dicono: ah, certo, il libro di Bruno Schulz, Le botteghe color cannella, l'abbiamo giusto qui. E me lo porgono e io quella stessa sera comincio a leggere e rimango completamente catturato da questo libro. Mi è parso, leggendo Le botteghe color cannella, di leggere una lettera scrittami da un fratello maggiore di cui non avessi mai conosciuto l'esistenza, e improvvisamente mi piombava dentro la vita e me la cambiava completamente. E in ogni frase di quel libro c'è una tale esplosione di vitalità, di immaginazione. Ci sono, tra l'altro, tante stratificazioni, tanti livelli diversi di possibile lettura della realtà nella scrittura di Bruno Schulz, che io l'ho trovato veramente un libro che mi ha preso moltissimo. Poi alla fine dell'edizione ebraica c'era un epilogo scritto credo dal traduttore, e in cui viene descritta la morte assurda di Bruno Schulz, cioè i nazisti invadono la cittadina di Drohobych, dove Bruno Schulz abitava, e lui viene, praticamente diventa come uno schiavo di un ufficiale, alto ufficiale nazista della guarnigione, il quale litiga con un altro alto ufficiale nazista per una questione di quattrini, e quindi quell'altro un bel giorno esce per strada, incontra Bruno Schulz, gli punta una pistola alla testa e gli spara, dopodiché va dal padrone di Bruno Schulz e gli dice: ti annuncio che ho ucciso il tuo ebreo. E quell'altro gli dice: ah, molto bene, adesso io uccido il tuo di ebreo. Leggendo l'epilogo a quella edizione, questa storia della morte così assurda, io ho avuto la sensazione fisica che volevo uscire. Ho imboccato la porta di casa, sono uscito di casa e per ore sono rimasto a vagare nei campi fuori da casa mia. Non volevo più tornare a casa, non volevo vedere nessuno, trovavo insopportabile l'idea di vivere in un mondo che consente che possano succedere cose del genere, e trovavo insopportabile l'idea che la lingua possa arrivare a formulare delle frasi così assurde e così mortali come quelle. E quello credo è stato il momento in cui è nato il sorriso del Capricorno. Perché io mi ricordo che quando alla fine sono poi tornato.
No, vedi la voce amore.
Vedi la voce amore, scusate.
Niente.
Mi ricordo che sono tornato a casa e ho detto a mia moglie: voglio scrivere un libro che faccia tremare lo scaffale, cioè ho cercato di metterci dentro tutta la vitalità così vibrante di un secondo solo della vita di un essere umano, e credo che facendo quello ho desiderato, non so se ci sono riuscito, prendermi una vendetta letteraria per la morte tremenda, atroce di Bruno Schulz, per una vendetta per l'insopportabile contraddizione che c'è fra la ricchezza della sua scrittura e l'equazione, la mortifera, la letale equazione del nazista, che tratta le persone come se fossero innanzitutto delle persone spendibili, degli oggetti, dei pezzi di un ingranaggio che si possono anche buttare.
You know, Stalin said, one death is a tragedy, million deaths is a statistic. And I felt that I want to redeem the life of this one individual, Bruno Schulz, from the statistics. To remind us that behind these terrible numbers of 50 million people who were killed in the Second World War, or the 6 million Jews who have been slaughtered in the Second World War, in the Shoah, they are human beings, they are people. To make them real and relevant to our life again. I think, in a way, maybe this is the similarity between the two books, the Vedia Voce Amore and the new one, but I still do not know to say its name in Italian. The Cerbiato, we shall call it. Un Cerbiato, okay. In both of them, I'm not talking about death at all. There is fear of death, of course, around. As there is a fear of death in our life there in Israel. But in both books, I am so much more interested in life, in all the layers of life, and in all the faces of life and of relationship between people. It is, for me, a book about the wholeness of life. And about, I believe that if we allow ourselves to explore life with all their layers, maybe then we shall start really to be anti-war. Only then I think we shall understand why we must have peace. Peace is a very good thing to solve political problems. But it's not enough. Peace is something that is needed so that all your life will become different, that you will be a free person, that you will not be a victim of a situation, that your mind and heart and attitude to the world and to other people will not be narrowed and superficialized to the level of survival only. This is something that I feel so strongly regarding us, the Jewish people. Throughout our history, we survived to live our life. And now I feel that we live to survive only. And this is not enough. It's not enough. We can ask for so much more. Life can suggest so much more than survival only. Writing for me is one way to remember it, you know, to allow myself to explore life with not only as a survivor, but as someone who is willing to live his life despite everything that happened. Yes, not to collaborate with this temptation to narrow down, to close myself down, to become bitter or vengeful. Or just hateful. If that happens, then I'm really the victim of the situation, of the general situation and of my private situation. And I don't know for myself a better way than that. And this applies for this book, for Vedia Voce Amore, but for all other books, it's a way to be more into life, to be more alive than I can find in any other way of experiencing this life.
Stalin una volta ha detto, Stalin, che una morte è una tragedia, ma un milione di morti è una statistica. Ecco, io ho sentito che volevo riscattare la vita di questa unica persona, di quell'individuo lì, Bruno Schulz, dalla statistica. Di ricordare a tutti quanti noi che
insomma, per quanto tremende siano le cifre, 50 milioni di morti nella seconda guerra mondiale, 6 milioni di morti ebrei massacrati durante la seconda guerra mondiale, tutte queste persone, ognuno, ogni individuo è un essere umano, è una persona. Ho voluto cercare di, appunto, vendicarmi restituendo queste persone alla realtà e alla rilevanza, rilevanza rispetto alla nostra vita di oggi. Allora, se c'è, e forse c'è effettivamente una somiglianza, un'affinità in qualche maniera tra questo mio nuovo libro e Vedi alla voce amore, penso che possa stare proprio in questo. In entrambi i libri io non parlo direttamente in fondo della morte, non sono libri sulla morte. La morte c'è, si avverte in giro la presenza e la paura, la minaccia della morte, ma non è questo il tema del libro, né dell'uno né dell'altro. Io penso che sono libri in cui mi sforzo di dire quanto mi interessa, quanto più della morte mi interessi la vita, in tutti i suoi strati, in tutte le sue mille sfaccettature, in tutti i suoi aspetti, la vita, i rapporti fra le persone. Il mio pensiero costante nello scrivere questi libri è stato piuttosto quello dell'integralità della vita, non quello della morte. Io penso che se ci consentiamo, se noi consentiamo a noi stessi di esplorare la vita in tutti i suoi strati, in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue pieghe, soltanto allora possiamo veramente mantenere ferma la nostra posizione contro la guerra, essere dei veri pacifisti. Soltanto allora possiamo capire, perché la pace è una necessità, dobbiamo avere la pace, non soltanto perché la pace è una bella cosa e serve a risolvere tante controversie, tante dispute di ordine politico, ma perché è la pace, solo la pace che può consentire a tutti noi di essere persone libere, cioè di riscattarci dalle condizioni di vittime, non essere soltanto vittime, e evitare che il nostro atteggiamento sia ristretto e sia superficiale, non limitarci a sopravvivere. E questo è molto importante soprattutto per gli ebrei, che hanno una lunga storia di sforzi terribili per sopravvivere, e poi adesso siamo arrivati a vivere soltanto per sopravvivere ancora, ma la vita è molto più che sola sopravvivenza. E ecco, io scrivo per consentire per primo a me stesso e poi spero anche a qualcun altro di esplorare la vita e di affrontare la vita a viso aperto, non da sopravvissuto, perché mi rifiuto di collaborare con questa tentazione di lasciarmi irreggimentare, di lasciarmi rinchiudere, perché so che in quel caso, se succederà quello, io diventerò un uomo pieno di rancore, di risentimento, di desiderio di odio e di desiderio di vendetta. Se lascio che questo succeda, allora io rimango vittima, per sempre vittima della situazione generale e personale. E per quanto riguarda me, non conosco un miglior modo di fare questo che quello di scrivere. E questo vale sia per questo nuovo libro che per Vedi alla voce amore. Io so che scrivere è per me il modo che mi fa sentire, la cosa che mi fa sentire più vivo, ed è la cosa che mi fa sentire vivo più di qualsiasi altra cosa che abbia mai conosciuto nella mia esperienza.
Come vi dicevo, io avrei molte altre domande per David, però mi pare che abbiamo fatto troppo tardi rispetto a quelli che erano i nostri impegni. Quindi lascio la parola a voi, a chi ne ha voglia, e nel caso nessuno avesse voglia mi riservo io di farla per voi. Prego.
Vediamo, vi sentiremo.
Sta arrivando il microfono.
La risposta che ci ha dato David Grossman è stata un'illuminazione. Ho capito una cosa fondamentale che riguarda la letteratura ebraica e che ritrovo in verso della Torah, dove dice che l'uomo saggio medita sulla vita, non sulla morte. E a questo mi riallaccia anche un'altra cosa del libro, e cioè che la dimensione vitale, la dimensione emotiva della vita e l'amore, e credo che in nessun'altra letteratura del mondo ci sia un libro come Shir HaShirim, il cantico dei cantici, che esalti l'amore, la vita e la donna in termini così altamente trascendentali. Ed è quello che credo caratterizzi una gran parte della migliore letteratura israeliana oggi, e mi fa molto molto piacere di averlo constatato nella lettura dei libri di David Grossman e di averlo capito grazie alla sua risposta. Grazie.
La ringrazio.
Mrs. Grossman, in your opinion,
what can the literature and your books do against the war and against the hate? I mean, how much is the contribution of the literature for the peace?
Signor Grossman, è la domanda: che contributo può dare la letteratura alla pace? Secondo lei, che cosa può fare la letteratura in genere e i suoi libri in particolare contro l'odio e la guerra?
No, first, literature should not have a role, a mission like that. Literature is telling a good story. When I sit to write in the morning, I do not think that my stories will change the world or that they will bring peace. I want it to be loyal to the imagination and the inspiration that I have at that specific moment.
Senta, io per prima cosa vorrei dire che a mio modo di vedere la letteratura non deve avere una cosiddetta missione, un ruolo nel mondo. La letteratura è raccontare una buona storia, una storia detta bene, raccontata bene. Quando io mi siedo al tavolo o allo scrittoio la mattina, non è che penso che con le mie frasi, le mie parole avrò cambiato il mondo o che porterò la pace nel mondo. Io voglio semplicemente che ciò che scrivo sia fedele il più possibile all'immaginazione, all'ispirazione che mi hanno mosso ad andare allo scrittoio.
But when we sit and write a story, when we create a character, we immediately doing something that is just the opposite of the idea of war. In order to be in war, you have to generalize, you have to stereotype the other, you have to make the other faceless, anonymous. When you write a story, when you create a character, you are attentive to everything that passes in this character. There is something motherly in the way a writer is aware and sensitive to all the things that are passing through his character.
Quando uno scrittore, a mio modo di vedere, si siede e scrive una storia, crea un personaggio sulla pagina, immediatamente fa qualche cosa, per ciò stesso fa qualche cosa che è esattamente l'opposto dell'idea della guerra. Per fare la guerra occorre generalizzare l'altro, quindi stereotiparlo, quindi renderlo un altro, una persona anonima, direi priva di volto. È il contrario quando si scrive, quando uno racconta una storia o crea un personaggio sulla pagina scritta, è attento minuziosamente a tutto ciò che succede a quel personaggio, dentro quel personaggio, attorno a lui. C'è una cura che io direi pressoché materna nel modo in cui lo scrittore si rende consapevole e si apre alla sensibilità rispetto a tutto ciò che attraversa quel personaggio.
The heart says. The very heart of writing is trying to understand the other from within. Because usually in our life we are quite protected from the interiority of other people, even if they are very close to us and very precious to us. Well, maybe not here in Milan, you are very good people and very sociable and compassionate, but other people that I know, they are less sensitive and less generous. And you can see sometimes a couple who is married for 30, 40 years and they are wonderful as a couple and they are functioning wonderfully as parents and they love each other, and yet you could see the moment in which they without words, decided not to see all the wholeness of the other, because then it might violate this marriage. It might be uncontainable in this marriage. And I always think about this phrase from Waiting for Godot. The two clowns there, Vladimir and Estragon, one says, "I had a dream." "Don't tell me," says the other. They are like Siamic twins, but immediately he tells him, "Don't tell me." So he asks, "To whom shall I tell my private nightmares? Keep them private," he says. "I don't want to hear." And I think we know this instinct of being quite reluctant to be exposed to the chaos that prevails inside the other human being. You know, even when we make love, at the utmost assimilation between two people, we do not really know the other, even though the word, the biblical word, is to know. The Adam yada et chava ishto. A challenge for you. And the man knew his wife Eve, but of course in such moments we are more tuned to the more beautiful, attractive, sweet dimension of our partner. But when we write a story, I really want to be within the other human being I'm writing about. I want to understand how it feels to be a person with such a body that is totally different from mine. What does it mean to be a woman? How a woman senses the world? How a mother senses the child? What does it mean to be a man of 80 years old? What does it mean for me as an Israeli to be a Palestinian? All these things are the heart, the main motivation to write books, to know how it feels, this filament, this thread of life and warmth that goes inside another human being. I tell you frankly, I don't know any other way to do it rather than in writing. So all the things that I describe here, of course, are the total opposite of war. If war is the most inhumane action, I think writing is one of the most humane, because it respects people. You know, it gives people the full capacity that they deserve, the full ability of being into this life. Sorry for this long speech, but the question is a heavy one. Yeah. So.
Al cuore della scrittura, sempre secondo me naturalmente, c'è il tentativo di capire l'altro dal di dentro, un altro, qualsiasi altro, quello che tu scrivi, quello che tu inventi. Diciamolo, per solito nella vita ci proteggiamo parecchio anche dall'interiorità dell'altro che ci sta di fronte, chiunque egli sia, anche la persona più vicina, magari non succede a voi qui a Milano, ma insomma in altri luoghi altre persone che io ho incontrato non sono così socievoli come voi, e molto spesso veramente ci difendiamo dall'altro, anche, ripeto, se si tratta di una persona cara e vicina. Ci sono coppie di persone sposate da 40 anni che le vedi e vedi che sono una bellissima coppia, e che è una coppia che funziona, e che funziona come coppia di genitori nei confronti dei figli o degli amici, eccetera. Però ti accorgi, se guardi bene, che ci sono dei momenti in cui ciascuno dei membri della coppia decide dirigere un muro tra sé e l'altro, decide di non vedere l'altro nella sua interezza, nella sua completezza, perché se no tutti i dettagli, tutte le dimensioni, tutti gli aspetti dell'altro risulterebbero non contenibili dentro il rapporto, così come ormai si è strutturato. Aspettando Godot ci sono i due clown, Vladimir e Estragon, che hanno questo fulminante scambio di battute. Uno dice all'altro: "Ho fatto un sogno", l'altro gli risponde: "Non me lo dire". "Ma allora chi li devo raccontare i miei incubi più terrificanti?" "Tienili privati, tienili per te". Ecco, credo che questo che fanno molte persone. Siamo tutti un po' riluttanti a esporci nudi, come dire, al caos che domina, che prevale nell'altra persona che ci sta davanti. Questo succede anche nell'amore, anche nel sesso, che è la forma più più alta, se vogliamo, più profonda di vicinanza che può esservi tra due persone. Nella Torah c'è scritto: l'uomo conobbe sua moglie Eva, il che vuol dire che il sesso è anche una forma di conoscenza. Però nell'amore, nel sesso, preferiamo, come dire, entrare in sintonia con gli aspetti più belli, più attraenti, più dolci del nostro partner. La scrittura è tutt'altra cosa, l'ho già detto prima, lo ripeto, quando io scrivo una storia io voglio veramente essere dentro l'altro di cui sto scrivendo, voglio sapere come ci sente essere una persona con un corpo fatto così, un corpo completamente diverso dal mio, voglio sapere come ci si sente essere una donna, io che sono un uomo, voglio sapere come sente una donna il mondo intorno a lei, come sente il corpo di suo figlio, voglio sapere come ci si sente essere un ottantenne o per me israeliano come ci si sente essere un palestinese. Insomma, io penso che veramente una delle principali, se non la principale motivazione per scrivere un libro è cercare di avvertire, di toccare da vicino quella sorta di filamento, quel filo di luce e di calore che sta dentro l'altro. E per me l'unico modo per far questo, calarmi veramente, interamente in un'altra persona è, l'ho già detto, scrivere. Beh, a questo punto si sarà capito che questo è l'esatto diametrale opposto dell'idea della guerra. Se la guerra è l'atto più inumano che si possa compiere, la scrittura è quello che per me è più umano, perché scrivere un personaggio è rispettare le persone. Descrivere dei personaggi nella propria storia è dare a delle persone la piena abilitazione ad essere, a esistere con la loro densità dentro questa vita, dentro questo mondo.
You think that I sit here and talk to you, but for me it is a private lesson in Italian from Marina Astrologo.
Voi pensate che io me ne sto qui seduto a parlarvi, ma io in realtà sto prendendo lezioni private di italiano da Marina.
Vorrei dire una cosa, è una cosa che è in ballo da 10 anni, lei forse non se lo ricorda, ma io sì. Allora, è successo nel 1998, più o meno a fine settembre, inizio ottobre, era così, eravamo in via Borgogna, c'era un incontro con lei, eravamo noi del pubblico, eravamo 4 persone, c'erano lei, la traduttrice, c'era Emanuele Fiano e altre 3 persone fra le quali c'ero io. Adesso sono contenta che siamo un po' di più. Le avevo detto una cosa, che io appena tornata da Israele avevo tante cose da chiederle, ma le avevo detto anche una cosa, che ci avevo messo 10 anni per leggere, vedi, la voce amore, e allora lei mi aveva risposto, beh allora fra 10 anni ci rivediamo e magari mi dice che è riuscita a leggere anche il mio secondo libro. In realtà ne ho letti 4 o 5, ho visto un film, ho letto altre cose e per questo la ringrazio. Però vorrei, più che farle una domanda, vorrei farle in un certo senso dirle una cosa. Questo libro io non lo conosco ancora, ne ho prese 2 copie, una delle 2 copie ho intenzione, non so, forse ce la porterò con me o forse la spedisco, spero di poterla portare con me, andrà vicino a Pardesana in un piccolo villaggio dove c'è una mia amica che fa l'architetto, con lei ogni tanto ci vediamo in Israele o a Parigi o in Italia dove capita, facciamo delle lunghe passeggiate e discutiamo di molte cose. L'unica cosa di cui però, che è una specie di tabù fra di noi, è proprio questa questione delle guerre. Abbiamo vissuto insieme la guerra del 2006, ne abbiamo parlato molto poco, come una cosa che ci ha dato fastidio, però ci faceva dispiacere, ma non siamo mai riusciti a parlarne. Ma adesso abbiamo anche un argomento in più riguardo a questo, forse dobbiamo imparare a affrontarlo, che c'è il primo dei suoi figli che fra un anno compie 15 anni e poi 16 anni e poi comincerà ad andare verso il servizio militare. e penso che leggere questo libro per me, per lei, leggerlo insieme, parlarne, probabilmente sarà un aiuto per riuscire ad affrontare questo argomento e forse, io lo spero con tutto il cuore, per tenere la guerra lontano da Jonathan e lontano da tutti. Grazie.
Abbiamo tempo per un'ultima domanda.
I think they understand everything by now.
Yeah.
Shana Tova, Fatima Tova, innanzitutto. E molti sono i personaggi femminili dei suoi libri. E a proposito di personaggi femminili, la nuova figura che si appresta a guidare lo Stato di Israele, Tzipi Livni, potrà portare la pace in Israele? Grazie.
Tzipi Livni is a very opinionated and clear-sighted person. Her leadership, if she will become the prime minister, we still don't know. She's now creating her coalition. But it has one obvious advantage. And by the way, not because she's a woman, because we had a woman prime minister who was very tough and conflictual person, and I think it did not do very much good things in the direction of peace with our neighbors, and this was Golda Meir. But Tzipi Livni will tranquilize, will calm down the political and the social system by her very personality. After the last years that were so much affected and infected by manipulations and intrigues and corruption, we shall have a leader that is, as I feel it, is just the opposite of all the above. Livni is just the opposite of all the above, of the manipulation and the corruption and the increase. And no one can predict how she's going to function. I must tell you, sometimes when I think of the unbearable difficulties and complications of being a prime minister of Israel, it's hard for me to believe why people are so eager to become prime minister of this country. And she wants to be prime minister. She is very sure of her capacity and abilities to be this prime minister. I wish that she will be courageous enough to suggest to the Palestinians the solutions that, in my eyes, are inevitable. I wish that the Palestinians will have a leadership that will be courageous enough to respond to it. The Palestinians are now in a situation that makes viable peace quite difficult to achieve. It's not only the responsibility of Israel now, as it used to be in the last 10 years. The Palestinians now are split into two. And I believe that until they reconcile between themselves, the more fundamentalists, the Hamas and the PLO, the more moderate, we shall not have a viable peace. But there is now a rare opportunity of an Israeli leader whom I believe will suggest reasonable conditions. If we, and a leader of the Palestinians, Mahmoud Abbas, who might be able to respond to it and hopefully will be able to reconcile with the Hamas. It is an option, but still we need a strong pressure from the outside, from the United States, from Europe, and not the least from the moderate Arab countries, who understand by now that if there is no peace between Israel and Palestine, their regime is in danger. So a lot of conditions have to be filled until we shall witness peace, unfortunately. I don't know who wrote this story of the Middle East, but it was really a very unexpected and whimsical writer, let me tell you.
Io considero Tzipi Livni una persona che ha una visione chiara, uno sguardo chiaro sulla realtà e ha delle opinioni molto, molto forti e molto radicate. Non sappiamo ancora se diventerà davvero primo ministro, per il momento sta cercando di formare una sua coalizione, ma penso che la leadership ce l'ha andata al governo di Tzipi Livni, presenterebbe un vantaggio evidente, non per il fatto che sia una donna, già ce l'abbiamo avuto una donna primo ministro, Golda Meir, una personalità molto dura e molto conflittuale che a mio modo di vedere non ha fatto poi molto di buono per la pace con i nostri vicini, quindi non solo o non tanto per il fatto di essere donna, penso che Tzipi Livni, per chi è, per la sua personalità, potrebbe servire a placare, a calmare, a portare un po' di tranquillità nella situazione politica e sociale del nostro paese dopo questi anni che a mio modo di vedere sono stati veramente infettati da manipolazioni, intrighi di ogni genere e dalla corruzione. Io la Livni la vedo esattamente come il contrario, come l'opposto di manipolazioni, di intrighi e di corruzione. Ora nessuno è in grado di prevedere, quindi nemmeno io, in che maniera potrebbe essere una leadership della Livni, però beh, insomma, delle volte, considerato quanto è difficile, spinoso e arduo l'incarico o il compito di fare il primo ministro di Israele, mi domando veramente, ma perché tanta gente è tanto desiderosa di sedersi su quella poltrona? A questa domanda è impossibile rispondere, però so che Tzipi Livni lo vuole ed è sicura, è certa delle proprie capacità di fare il primo ministro del nostro paese, quindi spero che abbia abbastanza coraggio da suggerire ai palestinesi delle soluzioni che a mio modo sono soluzioni inevitabili per una inevitabile pace. Spero d'altro canto che anche i palestinesi trovino da qualche parte un loro leader che abbia l'audacia e il coraggio di rispondere alle aperture che Tzipi Livni secondo me farà senz'altro. Ora le condizioni fra i palestinesi non sono propizie, come ognuno sa, il campo palestinese è diviso in due parti, una più moderata e una più estremista, cioè l'OLP e Hamas, e quindi se questi non si riconciliano la pace non ci sarà. Però perlomeno abbiamo di fronte l'opportunità rara di avere una nuova leader di Israele che credo che sia in grado di suggerire delle condizioni ragionevoli. Quindi se lei avrà di fronte a sé un leader palestinese, facciamo un nome per fare un'ipotesi, Mahmoud Abbas, che risponderà alle sue condizioni, forse riusciremo ad avere, insomma, prima di tutto la riconciliazione dentro il campo palestinese e poi forse un passo avanti verso la pace. Tuttavia voglio farlo presente con molta chiarezza, abbiamo ancora bisogno che su Israele e Palestina vengano esercitate forti pressioni anche dall'esterno, e cioè da parte degli Stati Uniti, ma anche dell'Europa, e dirò di più, anche da parte dei paesi arabi, perché credo che i regimi di molti paesi arabi si stiano rendendo conto oggi che se non si arriverà mai alla pace, anche loro vacilleranno e rischieranno di cadere. So benissimo che tutte queste sono le condizioni difficilissime da riempire, e mi chiedo chi sia stato lo scrittore che ha scritto La storia del Medio Oriente. È uno scrittore capriccioso e imprevedibile. Thank you.
Thank you.
deve firma copie.
David Grossman firmerà le copie del suo libro a questo tavolo, chi vuole mettersi in coda, grazie.
Oh, stai lì.